Se ti dico smog, a che cosa pensi? Magari se vivi in una città come la mia, cioè a Milano, pensi a una fila di macchine e te ovviamente in coda oppure sul marciapiede a respirare appunto parecchio smog. Ma anche se non vivi in una grande città, non farai sicuramente fatica a immaginarti una situazione che ti richiama appunto l'inquinamento. Però se ti dico smog, inquinamento, pensi mai anche ai social? O ai motori di ricerca o all'intelligenza artificiale, per restare nel tema di questo podcast. Eppure anche il digitale, anche la tecnologia inquina, e anche noi che la usiamo e anche noi che usiamo l'intelligenza artificiale contribuiamo. In realtà non possiamo proprio parlare di inquinamento, ma a usare i termini giusti ci penserà l'ospite che ho portato qui con me oggi e che ci darà una visione molto concreta di che cosa significhi impatto ambientale quando parliamo di tecnologia e in particolare appunto di intelligenza artificiale. Il cuore di potenza artificiale sono ovviamente gli strumenti che ci consentono di generare, per esempio, contenuti di qualsiasi tipo, come ChatGPT, Claude, Midjourney, Ideogram, eccetera. Quindi oggi parleremo proprio dell'impatto che noi ogni giorno abbiamo anche sull'ambiente, oltre che su di noi, quando usiamo tutti quegli strumenti. Prima però ricordati di mettere segui, attivare la campanella al podcast, e se vuoi vedere, oltre che sentire questa intervista, quindi vedere e seguire me e la mia ospite, puoi farlo questa volta, perché per questa bella intervista c'è anche la parte video, quindi puoi farlo da qualsiasi piattaforma che ti consente di farlo, compreso YouTube. Io sono Teresa Potenza, sono una giornalista appassionata di intelligenza artificiale e questo è Potenza Artificiale, il podcast che ti aiuta a sfruttare l'IA per migliorare il tuo lavoro e, perché no, anche la tua vita personale. E con me oggi c'è Mimosa Magnani, una consulente di sostenibilità familiare e esperta di stili di vita sostenibili. Ecco perché ho pensato che fosse la persona giusta per parlarci non soltanto di che cosa succede intorno a noi nell'ambiente, ma anche di che cosa possiamo fare noi concretamente ogni giorno per contribuire a migliorare o comunque a non peggiorare l'impatto ambientale. Ciao Mimosa e benvenuta su Potenza Artificiale.
Ciao Teresa, grazie mille per l'invito. Sono molto felice di essere qui e di parlare di questo tema molto caldo insieme a te.
Eh sì, veramente molto caldo, ma su cui c'è davvero tanto bisogno di fare chiarezza. E allora, prima di entrare proprio nel merito di quella che sarà la nostra intervista, prima lascio a te il compito di presentarti e di dirci chi sei, che cosa fai e qual è il tuo progetto.
Grazie. Allora sì, io appunto mi chiamo Mimosa Magnani e sono di formazione una biologa ambientale e adesso appunto sono una consulente di sostenibilità familiare e insieme a Erika Venturini ho fondato Sostenibilità Sopportabile, che è questo progetto che ha lo scopo di aiutare persone, professionisti ma anche aziende a portare la sostenibilità nella propria vita, nel proprio lavoro, in modo concreto, facile e appunto sopportabile, come dice appunto il nome. Questo cosa significa? Significa quindi cercare di fare scelte sostenibili, costruire abitudini, sistemi e processi efficaci nel rispetto dell'ambiente e delle persone.
Voi fate anche divulgazione sui social e siete ancora più concrete lì, vero?
Sì, abbiamo un profilo Instagram dove compaio prevalentemente io, perché insomma ci rivolgiamo a un pubblico un po' diverso. Erika invece la trovate su LinkedIn, e dove abbiamo più, diciamo, un profilo più aziendale, e quindi insomma questi per ora sono i nostri canali di divulgazione e promozione, insomma.
Trovo molto utile appunto utili i consigli che date appunto per esempio su Instagram, perché sono davvero molto pratici. E tra l'altro avete anche una newsletter e date ogni tanto anche delle risorse, quindi se vi interessa l'argomento poi potete approfondire con calma seguendo Sostenibilità Sopportabile. Quindi entriamo subito nel merito e iniziamo da qui. Possiamo veramente dire che il digitale inquina, stiamo usando dei termini insomma non proprio appropriati, e quindi quali dovremmo usare e che cosa significa poi dire che il digitale inquina?
Allora, il termine più corretto sarebbe quello di parlare di impatto ambientale, cioè ogni attività umana ha un impatto ambientale che significa che altera, diciamo, le condizioni dell'ambiente in cui si trova. Quindi questo lo facciamo tutti anche semplicemente con la nostra presenza. Nel caso delle intelligenze artificiali, l'impatto ambientale, vista la loro enorme diffusione, esplosione che hanno avuto in questi ultimi anni, sta diventando un argomento veramente caldo, perché effettivamente tutti ci troviamo a usarla, a usufruire delle grandissime potenzialità che offre, però ci si sta rendendo conto che bisogna considerare appunto anche tutta la parte legata agli impatti sull'ambiente, quindi a queste alterazioni, che riguardano principalmente quali aspetti, diciamo non inquinamento vero e proprio, ma diciamo sono aspetti più indiretti legati al loro funzionamento sostanzialmente, perché appunto questi enormi data center con una potenza di calcolo elevatissima consumano tantissima energia elettrica. E un altro parametro che sta diventando particolarmente importante è il consumo di acqua per il raffreddamento di questi data center. Ovviamente il consumo energetico è collegato alla produzione di emissioni di gas climalteranti e quindi dai potenziali effetti sulla crisi climatica, per cui anche questo è da considerare. E ultimo aspetto, anche questo abbastanza rilevante, che sta diventando negli ultimi anni, è proprio il fatto che la costruzione di ulteriori data center e di CPU sempre più potenti richiedono ovviamente materiali che devono essere estratti, quindi anche qui abbiamo consumo di suolo, la gestione della fabbricazione e del trasporto degli stessi dalle varie parti del mondo. Quindi insomma diciamo che l'ambito è vario, ecco, sostanzialmente.
Ma visto che hai parlato di materiali, forse possiamo collegare questo a un tema altrettanto sentito negli ultimi tempi, quando si è parlato di, e si continua a parlare di terre rare o di corsa alle terre dove si possono poi estrarre i materiali che vanno ovviamente poi anche per alimentare tutto questo settore. È così o ti riferisci magari anche a qualcos'altro o solo a qualcos'altro?
No, sicuramente anche quelli sono materiali che devono essere reperiti e ovviamente non tutti i paesi ne hanno disponibilità e di conseguenza ci sono tutti patti commerciali, se non cose peggiori, diciamo, che possono poi dipendere dalla corsa a questa richiesta di materiali.
La corsa ai materiali,
I
la corsa alle
materiali
terre.
che, esatto, che poi è sempre collegata ormai anche alla corsa verso l'acqua e verso l'energia, perché comunque anche queste sono risorse che devono essere in qualche modo ricevute e appunto non tutti abbiamo le stesse disponibilità e quindi ognuno deve trovare il suo modo di reperirle.
Diciamo che è un po' quasi paradossale pensare che ci siano tantissimi paesi, tantissime persone che non hanno acqua a sufficienza e quindi ancora non si riesce a capire come risolvere questo problema, mentre ci stiamo affannando per risolvere il problema, per invece portare avanti investimenti in queste nuove tecnologie. Quindi va bene, questo è un altro tema su cui potremmo parlare per giorni, quindi lasciamolo lì ovviamente giusto per ricordarcelo. E andiamo avanti, appunto. Tu parlavi di data center. Ecco, ci dici qualcosa di più su quanto è importante l'impatto ambientale dell'intelligenza artificiale nello specifico? Quindi magari ci puoi dare un ordine di grandezza di quello che è l'impatto, appunto?
Assolutamente sì. Interessanti sono i dati che stanno emergendo proprio sul consumo appunto di elettricità di questi data center, che appunto sono veramente enormi. Tanto per dare un ordine di grandezza comprensibile, si può dire che nel 2022 è stato stimato che il consumo di tutti i data center nel mondo corrisponde praticamente al consumo dell'undicesimo consumatore di energia elettrica a livello di stati, no? Quindi parliamo del consumo non, cioè di regioni intere, quindi come l'Arabia Saudita e la Francia, tanto per dire, questi 460 terawatt corrispondono corrispondono quasi appunto al consumo di Arabia Saudita e Francia, e si stima che nel 2026 questo consumo andrà a aumentare ancora, arrivando ai livelli di consumo del Giappone o di uno stato come la Russia. Quindi insomma andiamo a crescere in pochissimi anni, veramente, veramente tanto. Un altro rapporto uscito già nel 2025 dell'Agenzia Internazionale dell'Energia dice che addirittura il consumo negli soli Stati Uniti al 2030, appunto delle intelligenze artificiali, sarà uguale a quello del settore dell'acciaio, cemento, prodotti energetici e prodotti chimici messi assieme. Quindi insomma parliamo veramente di un nuovo settore di consumo, sia per appunto consumo dell'energia elettrica, ma anche proprio a livello di acqua, perché anche ad esempio il tema dell'acqua è particolarmente rilevante. Infatti gli ultimi studi più recenti parlano di un consumo che va da un minimo di mezzo litro d'acqua per una query di 100 parole su uno tool come ChatGPT, fino a un litro e mezzo, quindi che sembrano consumi piccoli, no? Ma se pensiamo nell'insieme di tutte le persone che lo usano, si stima anche qui che nel 2027, con l'aumento sempre della richiesta, il consumo delle intelligenze artificiali arriverà ad eguagliare quello dell'intera Danimarca, per dire, no? Quindi insomma sono veramente numeri incredibili.
Quindi per esempio, giusto per semplificare un attimo, quando dicevi delle query, praticamente se noi facciamo una conversazione, quindi un prompt molto semplice, un'istruzione molto semplice per un chatbot come ChatGPT, Copilot, eccetera, abbiamo un impatto anche a livello ambientale, per esempio sul consumo di acqua, che può essere da mezzo litro a, appunto, come dicevi tu, più di un litro, che sì, come ci facevi effettivamente notare, non è così poco, perché non siamo soltanto noi, io e te, che oggi facciamo una mini ricerca, no, neanche ricerca, una mini interrogazione a ChatGPT, ma siamo milioni di persone in tutto il mondo, e quindi questo veramente ha un impatto altissimo.
Sì, infatti anche lì altri numeri simili parlano appunto di uno scambio di battute di 40 battute potrebbe corrispondere a addirittura un terzo del fabbisogno acqua di una persona, cioè insomma parliamo veramente di cifre abbastanza rilevanti, e quindi insomma sono tutti aspetti da considerare, sì.
Questo proviamo a paragonarlo per esempio a qualcos'altro che usiamo altrettanto spesso, se non tutti i giorni, per esempio social media, motori di ricerca. Ecco, l'impatto è lo stesso, l'impatto ambientale che possiamo avere quando usiamo ChatGPT invece che Instagram o YouTube o Google o qualsiasi altro motore di ricerca o social online?
Ecco, allora sì, la domanda è assolutamente lecita, perché comunque la diffusione dei social è, diciamo, altrettanto ampia, e anche l'uso, no? Per cui ci viene da pensare, dice, vabbè, ma sarà così diverso? E la domanda, cioè la risposta è sì, nel senso che è molto diverso lo sforzo proprio di calcolo che devono fare questi data center per rispondere, no, alle domande che facciamo a questi tool. E mentre ad esempio se parliamo in particolare di emissioni, giusto perché sono i numeri che è più facile ritrovare, tanto bisogna distinguere anche tra i vari social. Abbiamo ad esempio un TikTok che consuma molto di più di un YouTube, ad esempio. Abbiamo proprio un ordine di grandezza, cioè abbiamo quindi un consumo di una produzione di emissioni di 2,6 grammi di CO2 rispetto a un 0,46, quindi parliamo proprio di cifre diverse. E quindi anche tutti i social che hanno più immagini consumano di più e producono quindi più emissioni rispetto a quelli che hanno meno immagini, come può essere un LinkedIn, anche se anche adesso anche LinkedIn sta aggiungendo tutta la parte immagini, per cui vabbè. Ma le intelligenze artificiali consumano fino a 30 volte di più, quindi è proprio anche fare una richiesta tramite Google, che interpella poi l'intelligenza artificiale, arriva dai 5 ai 30 volte superiori i consumi. Quindi insomma, e poi la tendenza è quella ormai di integrare intelligenza artificiale in qualsiasi applicazione, in qualsiasi funzione, per cui si stima veramente che l'impatto arriverà a essere molto, molto maggiore. Proprio arriviamo a consumi molto più ampi, perché proprio c'è una questione di come funzionano queste intelligenze artificiali, che è completamente diversa dalla gestione dei dati di un social o anche di una semplice ricerca su Google. Ecco. Quindi è proprio lì la differenza.
Ecco, prima di vedere nel concreto quindi che cosa possiamo fare noi, vorrei portarci dall'altra parte della medaglia, perché comunque non tutto naturalmente è un problema, ma l'intelligenza artificiale può essere poi anche un supporto. In realtà poi, come tante altre cose, soprattutto nel digitale, diventa la causa e anche la cura, quindi poi bisogna anche capire come trovare questo equilibrio. Quindi, premesso che appunto non tutto è un problema, come adesso magari già sta aiutando l'intelligenza artificiale nella parte di appunto nella crisi climatica, per esempio, comunque nel settore ambientale, e magari citaci giusto qualche caso in cui riusciamo a darci un'immagine, ad avere un'immagine concreta di che cosa stia facendo davvero, di come ci stia sostenendo.
Appunto, le intelligenze artificiali rappresentano veramente, penso, la sfida del secolo, nel senso che appunto, ok, abbiamo visto che hanno enormi impatti proprio perché sono proprio un po' nate anche in maniera veramente veloce, no? E quindi probabilmente si è un po' trascurata questa cosa. Però proprio per la loro potenza e le loro potenzialità rappresentano davvero un'opportunità di migliorare tantissimi processi, e proprio anche a livello ambientale, proprio per questa enorme potenza di calcolo, stanno aiutando già tantissimo dove vengono usate a prevedere, a fare modelli, insomma a creare scenari, insomma tutte quelle cose che ovviamente è più facile fare con questo tipo di strumenti, per cui veramente potrebbero aiutare a semplificare la gestione delle reti elettriche, no? Si vede cosa è successo in Spagna adesso, no? Con l'aiuto dell'intelligenza artificiale sarà possibile veramente gestire meglio tutti questi flussi dovuti anche all'aumento dell'utilizzo delle energie rinnovabili. E quindi l'efficienza dei sistemi energetici, nei processi industriali si inventeranno di nuove vere e proprie tecnologie. Soprattutto quello che si stima a livello di impatto sulla sostenibilità sarà l'accelerazione verso l'economia circolare, che sostanzialmente è il nodo su cui praticamente dovremo basare il nostro cambio, la nostra transizione verso modelli di consumo più sostenibili, perché quindi far sì che i materiali non diventino più rifiuti alla fine della loro vita, gli oggetti, insomma tutto quello che abbiamo, ma possano diventare risorse per nuovi cicli produttivi, è la base per ottimizzare il nostro impatto ambientale sul pianeta in generale. Quindi avere a disposizione questi strumenti che aiuteranno proprio la gestione di questi e l'invenzione di questi nuovi processi potrebbe essere davvero la chiave per ridurre tantissimo quello che insomma ha creato il nostro sistema produttivo nell'ultimo secolo sostanzialmente.
Quindi circolare, perché quello che viene rifiutato appunto non resta più lì, però entra, esatto, in questo circolo.
Circolo dove diventa nuova materia, esatto, e quindi è proprio quello, cioè sostanzialmente si ottimizza l'uso delle risorse, l'uso delle energie, e non bisogna più attingere da materiali vergini, no? O risorse come anche l'acqua, suolo, eccetera. Quindi anche le famose terre rare di cui dicevamo prima, la possibilità di recuperare materiali anche a livello di elettronico e digitale sarà fondamentale, perché non è che possiamo sventrare la terra per recuperare tutto quello che ci serve all'infinito. La terra è un sistema chiuso e le risorse sono limitate, quindi troviamo un sistema per riusare al meglio oppure non funziona.
Poi nella descrizione dell'episodio metto, oltre il link relativi a sostenibilità supportabile, anche altri, così che se chi vuole approfondire può andare oltre, anche appunto per esempio nel terre rare, oppure alcuni rapporti che su cui tu ti sei basata, così almeno chi vuole appunto può poi proseguire, oppure naturalmente farci sapere che cosa magari interessa di più, in modo che possiamo tornarci su in alcune puntate successive. Torniamo invece a noi e a che cosa possiamo fare noi in concreto, anche quello per esempio che tu stessa, voi di sostenibilità supportabile consigliate, per esempio non soltanto a aziende, imprenditori, imprenditrici, ma anche a livello proprio personale, a casa nostra, nel lavoro quotidiano, che cosa possiamo fare appunto ogni giorno per usare l'intelligenza artificiale non soltanto in modo responsabile, etico per la creazione di contenuti, ma anche per quanto riguarda l'impatto ambientale.
Allora, quello che possiamo fare va individuato a diversi livelli, perché quando vogliamo avere un approccio sostenibile, sostanzialmente va eseguito, diciamo, a più livelli, dove ognuno di noi ha le sue responsabilità. Per cui ovviamente non possiamo solo come utenti finali prenderci noi carico ovviamente dell'impatto ambientale di aziende enormi come sono quelle che stanno ovviamente mettendo in piedi le intelligenze artificiali. Per cui è importante che ci sia proprio a tutti i livelli l'intenzione di rendere queste tecnologie più sostenibili, quindi a partire da chi le mette in atto. Quindi diciamo i sistemi per cui si spera che ovviamente si cercheranno forme di energie pulite per l'alimentazione di questi data center, si cercherà di posizionare i data center in aree che non siano fragili dal punto di vista della aridificazione, della desertificazione, ma anche a livello sociale, nel senso che non possono essere messi in ambienti dove poi possono creare degli squilibri troppo grandi a livello di chi ci vive. E quindi queste sicuramente sono cose che sono in capo alle aziende. È importante che ci sia anche della trasparenza nella comunicazione dei dati di consumo, che quindi questi dati siano condivisi il più possibile, proprio perché ci sia anche poi una collaborazione magari col mondo scientifico per cercare di migliorare, oltre a un efficientamento tecnologico che spetta sempre alle aziende, quindi nel cercare di rendere questi sistemi sempre più efficienti dal punto di vista energetico dei consumi. E noi come diciamo utenti sicuramente dobbiamo ragionare un pochino sul nostro uso, indubbiamente, quindi conoscere i tool che stiamo usando, quindi sapere un minimo come funzionano, no? Quindi rimanere informati su questo, quindi conoscere questi impatti ambientali e cercare di usarli quindi con quello che è l'uso logico, no? Che insegni anche tu, Teresa, d'altronde. Non è che non è che vogliamo che l'intelligenza artificiale faccia tutto al posto nostro, no? Con un po' di criterio, un po' di buon senso, quindi cerchiamo di ottimizzare l'uso in questo senso e fargli fare le cose che effettivamente a noi pesano e non cose così, insomma, per il divertimento, ok, perché ci può anche stare che ci sia anche una parte di intrattenimento anche in quello, come d'altronde usiamo i social, sono anche intrattenimento, no? Però farne sempre un uso un po' attento è importante. E poi appunto quello che è importante è rimanere, appunto quello che dicevo prima, rimanere informati su quali sono le tecnologie, cercare anche di scegliere magari dei tool che mostrano un'intenzione o un impegno verso la sostenibilità, perché dovrebbero comunque, appunto come dicevo prima, essere trasparenti e rendicontare su quello che sono i loro impatti, ma senza auto, diciamo, flagellarsi, ma comunque mostrando che stanno a un certo punto e che hanno comunque degli obiettivi di sostenibilità, no? Cioè, voglio dire, anche la stessa Microsoft sta parlando di arrivare a un carbon neutral nel 2030, quindi insomma vogliamo, cioè l'idea è quello, avere degli obiettivi e cercare di rispettarli.
Scusami, prima, visto che citi Microsoft e comunque c'è sempre anche come domanda quella del ma ci aiuterà il nucleare, tu come la vedi? Tu insomma, in quanto nell'ambiente, quindi chi sta studiando tutto questo, che idea si è fatto? Cioè, si può andare effettivamente anche in quella direzione oppure no, o è presto per dirlo?
Allora, il dibattito sul nucleare come fonte di energia pulita è ampio, diciamo, e vabbè, allora, tecnicamente è vero, il nucleare non produce emissioni di CO2, quindi di gas climalteranti, quindi dal punto di vista, ad esempio, dell'impatto sulla crisi climatica è sicuramente migliore o preferibile rispetto ai combustibili fossili, e su questo. Ovviamente il nucleare pone delle altre problematiche. E diciamo, oltre anche ai costi molto grandi di produzione, quindi diciamo per chi lo ha già, sicuramente utilizzarlo per alimentare il data center può essere una soluzione che nell'insieme della gestione dell'energia può trovare appunto il suo posto. Per chi lo deve fare da zero, mettersi a fare centrali nucleari da qui a che ci vogliono 50 anni per realizzare un impianto, insomma, probabilmente non è la scelta molto lungimirante. Quello ovviamente va caso per caso e dipende anche dalla politica energetica del paese e dalle strategie energetiche industriali di ogni singolo paese, in cui le intelligenze artificiali si devono assolutamente inserire, e sarebbe bello che ci fosse un dialogo multilaterale su queste cose, e quindi anche su questo punto, quindi nucleare sì o nucleare no, ecco. Cioè, non c'è mai un bene o male al 100%, quindi ogni cosa.
Tra l'altro è quello che dicevi prima del appunto uso responsabile, che lo sai, sposo appieno, significa anche che non stiamo certo qui a dire che ok, possiamo fare tantissime cose fantastiche con l'intelligenza artificiale, però non usiamola. No, assolutamente. Significa appunto usarla con giudizio. Ma proprio per questo voglio fare un piccolo passo indietro, ma in realtà un po' anche avanti, cioè la formazione, la divulgazione, l'educazione anche nei confronti dei più giovani. Ecco, c'è qualcosa che possiamo fare, magari si fa già nelle scuole o dovremmo fare appunto, perché io penso, non so, appunto ai miei figli, ma anche tu hai una figlia piccola, ma anche se non abbiamo figli comunque possiamo immaginare tutti gli studenti e studentesse nelle scuole che magari fanno anche, affrontano il tema della crisi climatica. Lo vedo appunto con i miei figli, si parla molto per esempio di raccolta differenziata, di attenzione appunto a queste cose, però ancora non si parla invece dell'impatto per esempio che hanno le tecnologie sulla nostra vita quotidiana, oltre che a livello ambientale. Ecco, secondo te qui come si può gestire la cosa? Tu per esempio che cosa racconti o come cerchi di educare tua figlia anche a un uso responsabile della tecnologia, magari con il tuo esempio perché è ancora magari un po' piccola, però ecco, facci capire un po' come possiamo intervenire anche con i più giovani.
Beh, sicuramente quello che è importante, che serve poi ad adulti e a bambini in generale, le persone, è quello di vedere le connessioni, che poi so che è una parola che ti piace, ma anche a livello ambientale assolutamente è importante cercare di scoprire le connessioni tra le nostre azioni e le conseguenze che si hanno sull'ambiente, ma poi anche sulle persone, sulla società, sull'economia, perché poi la sostenibilità abbraccia tutto, in realtà non è solo ambientale, perché poi ognuna di queste parti è correlata all'altra. E quindi la cosa diciamo difficile delle tecnologie è proprio il loro essere virtuali, perché comunque sono anche un po' intangibili, cioè nel senso noi l'inquinamento da plastica lo vediamo bene, perché la plastica, gli rifiuti sparsi in giro si vedono, quindi abbiamo proprio una consapevolezza che nasce proprio da un incontro diretto con questo. L'energia purtroppo ha questo problema di essere intangibile, di non vedersi, appena vedi la luce sì, no, però fai fatica anche a capire come l'energia arriva a casa tua, da dove deriva, e un po' perché non se ne è parlato tanto finora, ma perché è anche complesso da spiegare. Quindi io quello che faccio con mia figlia in genere è cercare di andare un po' sempre a fondo, no? Di farle capire che dietro a quello che lei ha, che vede, degli oggetti che abbiamo, c'è sempre del lavoro di persone, cioè ci sono dei materiali, e quando abbiamo l'occasione anche andando in giro dici guarda, questo è un traliccio dell'alta tensione, porta l'energia a casa nostra, da dove arriva? E allora parliamo di dove arriva l'energia, perché poi appunto la tecnologia ha un impatto ambientale tra virgolette indiretto, no? Magari quello dell'acqua no, ma è indiretto, perché comunque le emissioni derivano dall'energia che consuma, quindi insomma c'è tutto un passaggio anche logico che è un po' difficile da affrontare. Nelle scuole si può fare tranquillamente, e penso che si stia facendo, adesso io devo ancora entrarci proprio nello studio di questi temi, però sicuramente si fa, e quindi l'importante è cercare sempre di andare un po' alla radice delle cose, se no è difficile avere un feedback effettivamente di quello che fai. Quindi come fai a capire che effettivamente una richiesta su ChatGPT ti consuma un 500 litri, insomma un mezzo litro d'acqua, insomma se non lo quantifichi è difficile, insomma.
Per questo cui è un bellissimo consiglio davvero per grandi e piccoli, come dicevi all'inizio, perché questo delle connessioni credo che proprio me lo segno e me lo metto lì, non solo per appunto i miei figli, ma anche per me, per quando faccio formazione, perché ti permette di visualizzare meglio che cosa c'è appunto a monte. Perché se io penso per esempio a questo discorso applicato ai libri, ok, ho la biblioteca, se non voglio comprare sempre libri e vado lì, d'accordo, tra l'altro ne abbiamo una bellissima vicino a casa, quindi siamo cresciuti tutti quanti grazie a quei libri, Però ecco, diciamo che questo invece appunto nel digitale facciamo fatica a farlo, e però fare questo piccolissimo in realtà sforzo di vedere la connessione, quindi l'effetto domino, ecco, se vogliamo, ci aiuta sicuramente, quindi grazie del consiglio. E tra l'altro ci sono, come dicevo anche all'inizio, diversi appunto proprio step, molti passi pratici che possiamo fare nella vita di tutti i giorni. Tu ne metti a disposizione, ma per Potenza Artificiale hai messo a disposizione, avete messo voi, tu e Erika, di Sostenibilità Supportabile, una checklist, una risorsa che si potrà scaricare gratuitamente dalla descrizione dell'episodio, quindi fatelo perché vi sarà sicuramente utile, ed è un lavoro veramente prezioso che avete fatto, quindi anche su questo vi ringrazio, perché non è semplice trovare dei consigli molto pratici che possiamo applicare nella vita di tutti i giorni quando parliamo di impatto ambientale. Purtroppo forse anche questo è il problema a livello proprio di comunicazione e di poi intervento noi nel nostro quotidiano, per come dicevamo sono cose intangibili e quindi diventa difficile. Invece in questo modo possiamo rendercene conto e fare effettivamente qualcosa per noi, per le nostre vite e per il nostro pianeta. Quindi grazie ancora, ma prima di concludere io amo sempre finire con un futuro flash, ma visto che ho qui Mimosa oggi voglio fare un doppio futuro flash, voglio fare questa esercitazione insieme, e cioè pensare a come potrebbe essere il futuro, ma facciamola doppia, cioè pensiamo proprio al peggio, quindi più una distopia in realtà che un futuro flash realistico, e poi invece vediamo come potrebbe essere il futuro più realistico se noi affrontassimo questi temi in modo veramente concreto e facessimo qualcosa nella nostra vita di tutti i giorni. Quindi Mimosa, ti chiedo prima cosa, come vedi il futuro, un futuro distopico, cioè noi che usiamo non in modo responsabile l'intelligenza artificiale, ecco, in questo modo dove potremmo arrivare? Come lo vedi questo futuro flash?
Beh, sicuramente il primo pensiero che mi viene, ovviamente legato alla crisi climatica e a tutti gli eventi estremi che potrebbero essere acuiti da questo aumento delle emissioni, possono contribuire, no? E quindi sicuramente un mondo un po' bello difficile da vivere. E ovviamente disuguaglianze che aumentano, guerre e insomma diciamo uno scenario amplificato di quello che c'è oggi, va? Direi, dove però appunto insomma grossi problemi si estendono anche ad aree del mondo che magari come l'Europa, che si ritiene abbastanza tranquilla, ecco, potrebbero non lo esserlo più.
E invece se la usassimo in modo etico e responsabile, che futuro potrebbe aspettarci?
No, quello un po' che mi ricollego a quello che dicevamo prima, cioè un mondo dove le cose vengono semplificate, perché appunto noi possiamo evitare ovviamente grazie all'uso delle intelligenze artificiali di fare cose magari non utili, insomma ridondanti, possiamo elevarci perché magari possiamo dedicare del tempo a migliorare noi stessi. Poi lo vedo in un futuro di condivisione, cioè penso che le intelligenze artificiali possano essere uno strumento per condividere meglio ricchezza, risorse, quindi portare equità e quindi portare anche appunto vantaggi in un ambiente sano dove insomma tutti stanno meglio sostanzialmente. Quindi no, lo vedo un mondo molto bello e felice, ecco, sostanzialmente se le intelligenze artificiali facessero quello per cui effettivamente hanno le potenzialità di fare, e avendo anche un grande risvolto nel sociale e proprio nel gestire meglio i problemi delle persone di tutti i giorni, ecco.
Mi piace di più questa seconda visione.
Direi
proprio così. E allora guarda, mi hai fatto venire in mente un'ultima cosa. Voi lavorate appunto molto anche con professioniste e professionisti privati, insomma non aziende grandi e strutturate. Quindi per esempio solopreneur, libera professionista, freelance, può rivolgersi a voi e che cosa fate, per esempio? Come posso essere io più sostenibile nel mio lavoro di tutti i giorni, che uso motori di ricerca, intelligenza artificiale, e faccio formazione su questo, faccio consulenze su questo, quindi comunque uso tanto. Ecco, posso anch'io quindi venire da voi e chiedervi, ok, aiutatemi a rendere il mio business, il mio lavoro più sostenibile? E se sì, insomma, come funziona?
Assolutamente sì, perché la sostenibilità si parte da ciascuno di noi, cioè quindi io lavoro principalmente con le persone, ma poi Erika fa proprio assistenza ai piccoli business, e perché anzi, quando prima nasce l'idea di voler creare un business in chiave sostenibile, meglio è, perché ovviamente ci si pone degli obiettivi che integrano questo modo di pensare, perché poi alla fine è questo, e si può assolutamente. Sì, bisogna ovviamente mettersi un po' a tavolino e studiare ovviamente quali sono gli obiettivi del business, capire come possono contribuire agli obiettivi di sostenibilità generale, che sono anche poi raccontati da Agenda 2030 e negli SDGs, e quindi gli obiettivi di sviluppo sostenibili globali, perché comunque il concetto è quello di mettere il proprio lavoro a servizio di un bene più grande, quindi di contribuire con il nostro pezzettino a farlo, e di conseguenza anche gli strumenti che utilizziamo possono essere utilizzati in un certo modo, e bisogna sempre controbilanciare, quindi vedere sempre gli impatti che positivi e negativi, e cercare di aumentare quelli positivi. Quindi il concetto di base è quello, poi ovviamente per ciascuno c'è il suo percorso personalizzato, e noi ci occupiamo di guidare le persone in questo senso.
State tracciando insieme, quindi possiamo farlo, quindi direi stiamo tracciando una strada per un concetto di sostenibilità veramente ampio, quindi sostenibilità che riguarda noi quando cerchiamo questo benedetto equilibrio, e quindi sostenibilità mentale nel nostro lavoro, ma anche nella nostra vita personale. Questo concetto però abbraccia tutto, quindi abbraccia appunto noi come persone, chi ci sta intorno, noi viviamo però in un mondo, e quindi abbraccia anche quello. Una nuova strada, come dico sempre, dove la community, cioè le persone insieme, possono fare la differenza, con un impatto molto più grande di quello che immaginiamo, perché a volte diciamo, ma sì, tanto cosa serve fare questo, non cambierà mai le cose. Beh, certo, uno no, però tanti sì. Quindi ecco, proseguiamo insieme su questa strada che state tracciando, tracciamola insieme. Grazie per questo lavoro che fate, anche per essere stata qui, anche a nome di Erika, naturalmente, di sostenibilità sopportabile. E ripeto, scriveteci nei commenti, scrivete a me, Mimosa, Erika, se avete qualche davvero domanda o curiosità in più, anche soltanto riflessione, che poi possiamo andare a approfondire in puntate successive, e perché no, anche qualche articolo o nuova risorsa. Grazie Mimosa.
Grazie a te, grazie mille.
Ed è tutto per oggi. Se questa puntata ti è stata utile, condividila, così potrai aiutare altre professioniste e professionisti a migliorare e ottimizzare il proprio lavoro ogni giorno. Questo podcast è indipendente, quindi supportalo anche lasciando una recensione, condividendolo, e a seconda della piattaforma da cui l'ascolti. E noi ci sentiamo la prossima settimana per un nuovo viaggio nel mondo dell'intelligenza artificiale applicata al tuo lavoro.